Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per Crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! Esistono emozioni primarie, innate e presenti in ogni popolazione e addirittura in ogni mammifero. Sono gioia, tristezza, rabbia, paura, sorpresa e disgusto. Ed esistono le emozioni secondarie, che originano dalla combinazione delle primarie e si sviluppano nel tempo, a mano che l'individuo cresce, interagisce con gli altri e si relaziona al mondo a lui circostante. Il più delle volte viviamo le nostre emozioni senza neanche accorgerci che queste provocano delle modificazioni in noi a livello fisiologico, come l'accelerazione del battito cardiaco, variazioni del ritmo respiratorio, tensioni a livello muscolare, mentre è facile accorgerci dei cambiamenti che ci provocano in termini di comportamento, come quando l'emozione si manifesta attraverso il pianto, o con un urlo o una risata, o innescando la fuga, o portandoci a tirare un pugno o a metterci a saltare e a ballare. In ogni caso, che ce ne accorgiamo o meno, le emozioni ci accompagnano per tutta la vita, in ogni momento della giornata, sostituendosi l'una all'altra o mescolandosi tra loro a seconda della situazione che stiamo vivendo, delle nostre peculiarità caratteriali e di numerose altre variabili. Siamo abituati a classificare le emozioni come positive e negative, a seconda di come ci fanno sentire e delle reazioni che ci provocano. Questa distinzione, però, non ci porta a considerare che ogni emozione è utile perché tutte hanno un ruolo e un messaggio da darci. Soprattutto quelle che ci creano disagio e dalle quali tendenzialmente cerchiamo di fuggire. Purtroppo però, ignorare ripetutamente quel messaggio che la cosiddetta emozione negativa cerca di trasmetterci, significa perdere un po' il contatto con noi stessi e ritrovarci a distanza di tempo con un lavoro più grande da fare in noi per trovare un equilibrio a livello emotivo. Per questo Freud diceva: le emozioni inespresse non moriranno mai. Sono sepolte vive e se non le esprimi usciranno più avanti nel modo peggiore. Nella nostra società c'è sicuramente un retaggio culturale che in qualche modo limita l'espressione delle emozioni, per la credenza che manifestarle sia indice di debolezza e di incapacità ad affrontare la situazione che le ha provocate. Contemporaneamente c'è la tendenza comune a non voler ascoltare nessuna forma di dolore in noi stessi. Evitiamo di ammettere che stiamo provando tristezza, paura, gelosia, rabbia o altre emozioni che ci fanno sentire a disagio. A seconda del tipo di educazione ricevuta, per qualcuno può risultare disagevole anche esprimere sentimenti d'affetto e le emozioni che ne scaturiscono. Non ammettere con noi stessi quello che stiamo provando ci fa sentire meno vulnerabili e a volte persino meno sbagliati, quindi meno condannabili dal giudizio nostro o altrui che sia. D'altra parte, le emozioni sono cosa estremamente intima. A nessuno piace mettersi a nudo intimamente e questo rende difficile gestire la libertà di esprimere i propri stati d'animo. Eppure, che si soffochino le emozioni per non sentire dolore, o che lo si faccia per paura del giudizio e del rifiuto, e quindi per l'abitudine a paragonarci agli altri e a considerarci da meno, o che ci abbiano trasmesso l'idea che le emozioni non vanno espresse, o che non ci abbiano insegnato come esprimerle. In ogni caso, ci sono, e noi abbiamo il dovere di considerarle e di imparare a gestirle. Prima di tutto per noi stessi e per il nostro equilibrio psicologico. In secondo luogo, perché il modo in cui ci percepiamo e in cui affrontiamo le situazioni influenza tantissimo i rapporti interpersonali e quindi il benessere nostro e di chi ha a che fare con noi. Reprimere le proprie emozioni o nasconderle porta a caricarsi di una certa dose di stress che origina da tre aspetti. Per farlo bisogna tenere alto il livello di controllo su noi stessi quasi costantemente e non è facile. Bisogna anche sforzarsi di manifestare qualcosa di diverso da quello che proviamo, quindi comportarsi in modo poco genuino. E infine porta a sentirsi non visti, non ascoltati e non compresi. Perché con altissima probabilità le risposte che si ricevono sono relative a quello che viene mostrato e non a quello che realmente si prova. Tra parentesi, a volte diamo per scontato che siano gli altri a doverci venire incontro se stiamo male, che siano in grado di capirci e di farci sentire accolti. Invece è nostra la responsabilità di esprimere quello che sentiamo per dare loro gli strumenti necessari a capire il nostro stato d'animo. Sostanzialmente si vive disallineati rispetto al proprio essere profondo, scollegati dal proprio mondo emotivo, manifestando una personalità diversa da quella reale. Questo crea malessere interiore e a lungo andare diventa un'abitudine da cui difficilmente si riesce a liberarsi. Per qualcuno non è esattamente una scelta quella di non esprimere le proprie emozioni, è una conseguenza della scarsa consapevolezza di quello che prova e sente. È scarsa abitudine ad avere un dialogo interiore, sincero, che consenta di riconoscere, per esempio, la paura che scaturisce dall'intensità dell'emozione che si sta provando. Il problema opposto può nascere se ad un certo punto queste emozioni così intense, tenute soffocate nel tempo, irrompono all'improvviso con forza, dando vita a reazioni inaspettate e impetuose, come certi accessi di rabbia o le gelosie ossessive o delle azioni vendicative o gli attacchi di panico. Allora succede una gran confusione dentro e fuori della persona, che sente di aver perso totalmente il controllo e di essersi lasciata trasportare da una corrente travolgente. Per evitare tutto questo, è fondamentale imparare a riconoscere le proprie emozioni e quindi a gestirle, per poterle poi esternare in modo funzionale, evitando scontri, fraintendimenti e ferite emotive. Infatti, se si riesce a comunicare con equilibrio e rispetto i propri stati d'animo provocati da determinate dinamiche che coinvolgono anche un'altra persona o più di una, si può anche instaurare con l'altro un dialogo costruttivo, un confronto che possa portare alla comprensione reciproca e al superamento delle difficoltà. Se invece si cerca di esprimere le proprie emozioni prima di averle identificate e collocate dentro di noi, si rischia di dire tante cose con espressioni confuse, irrazionali o, peggio ancora, accusatorie, facilmente inadeguate allo scopo di avere un chiarimento o un supporto emotivo o un riavvicinamento. L'errore tipico di quando si tenta di comunicare le proprie emozioni spiacevoli è quello di usare l'espressione «tu mi hai fatto o mi fai sentire nel tal modo», invece di dire «io mi sono sentito o mi sento così». La differenza del messaggio che si trasmette iniziando la frase con «tu» invece di «io» è enorme, perché iniziare la frase con «tu» fa sentire accusati di essere colpevoli e quindi di aver sbagliato, con la conseguenza che l'altro avrà facilmente reazioni di difesa o di contrattacco, invece che di ascolto e di accoglienza. Quando una persona cerca di spiegare il suo stato d'animo e le sue emozioni usando il tu, sposta il focus sull'altro, gli scarica la responsabilità di quello che sta provando, mettendosi nella posizione di vittima indifesa e impotente. È molto diverso dire «mi fai sentire sbagliato» da «io mi sento sbagliato» oppure «tu mi rendi triste» o «mi fai arrabbiare quando ti comporti in un certo modo» invece di «mi sento triste» o «non riesco a non arrabbiarmi di fronte a quel comportamento». È un dato di fatto facilmente dimostrabile che non sono le parole in sé a metterci a disagio, ma il significato e l'importanza che noi diamo a quelle parole. Una persona non ha il potere di farci sentire in un determinato modo senza una serie di altre variabili che ci portano ad interpretare le sue parole o le sue azioni a modo nostro. A fare la differenza può essere per esempio il contesto in cui riceviamo quelle parole o i sentimenti che proviamo verso chi le pronuncia, elementi che possono portarci ad amplificare la cosa accaduta o le nostre insicurezze e paure. Siamo noi a dare potere alle parole che ci disturbano. Siamo noi che scegliamo di reagire in un certo modo invece che in un altro, in base alle corde interne che in quel preciso momento della nostra vita vibrano più di altre. Il primo passo per gestire bene le proprie emozioni è quello di ascoltare come stiamo e provare a dare un nome alla sensazione o all'emozione che sentiamo. Identificarla è importante per capirla e reagire in modo adeguato. Di conseguenza, le emozioni non vanno giudicate. Come dicevo prima, ogni emozione ha una funzione in noi. La paura ci mette in guardia da un potenziale pericolo, la rabbia è una risposta di difesa a quello che percepiamo come un attacco o un affronto, la tristezza ci dice che dobbiamo cambiare il filtro con cui guardiamo una determinata situazione o che dobbiamo addirittura fare il possibile per lasciarcela alle spalle, se non possiamo cambiarla. Si tratta di prendere consapevolezza di quanto è successo fuori e dentro di noi per poterlo poi affrontare. Riconoscere le emozioni e trovare il modo per esprimerle, anche solo in un diario personale se non ci sono i presupposti per condividerle, è una strategia utilissima per delinearle meglio, quindi per fare ordine dentro di noi, ridimensionare le proporzioni tra ciò che ci ha colpito e la reazione emotiva che abbiamo avuto, avere una percezione del nostro sentito un po' più esterna e obiettiva e riacquisire serenità ed equilibrio. È facile intuire che se riusciamo a gestire bene le nostre emozioni, più facilmente riusciamo ad essere dei bravi allenatori emotivi per i nostri bambini. Di libri per l'infanzia che aiutino in questo ce ne sono di bellissimi. Per esempio, vi posso consigliare Il bambino che trasformava le emozioni, che rientra nel progetto Kids Talent di Paolo Ruggeri e che alterna pagine descrittive a pagine illustrate con fumetti in cui vengono raccontate le 5 emozioni principali nelle loro manifestazioni più comuni, facendo esempi di situazioni vissute da bambini che le descrivono con le loro parole semplici e dirette, dando anche qualche suggerimento a portata di bambino per accettarle, accoglierle e condividerle. Un altro libro molto bello sulle emozioni è quello di Anna Jenas che si intitola Il mostro dei colori, dottore delle emozioni, Gribaudo Editore. Qui la protagonista è una bambina che non riesce a identificare ed esprimere il malessere che prova e il dottore l'aiuta con pazienza a mettere a fuoco l'emozione e a trovare soluzioni per superare il disagio. Della stessa autrice c'è anche I colori delle emozioni, in cui Nuna aiuta il mostro dei colori a mettere in ordine le emozioni che lo stanno confondendo, mettendolo a disagio. Anche questo, come il primo, aiuta a trovare le parole per identificare le singole emozioni e dà esempi di situazioni in cui si manifestano. Tutti e tre sono ottimi per parlare di emozioni ai bambini, per aiutarli a guardarsi dentro, a riconoscere quello che provano e ad esprimerlo. Ho visto che quest'ultimo libro esiste anche in versione pop-up, una tipologia di libro che di solito è molto accattivante per i bambini. Far conoscere le emozioni ai bambini è fondamentale per il loro sviluppo emotivo ed è il primo passo per insegnare loro a gestirle. La prima cosa da fare è mettersi in ascolto. Ormai l'ho detto in tanti episodi, forse in tutti. L'ascolto è fondamentale per capire gli altri. Invece di reagire alle urla e alle lacrime dei bambini con frasi come «I bambini bravi non piangono» o «Se continui a urlare ti metto in punizione» o «Ma dai, non è successo niente, ti stai arrabbiando per niente». Sarebbe meglio provare a capire cosa ci sia dietro quel comportamento, da dove scaturisca quel malessere. Soprattutto, per farli smettere, non ha molto senso alzare la voce più di quanto non facciano loro, oppure accontentarli se stanno piangendo perché hanno appena ricevuto un no. È più utile rimanere calmi, non rispondere in modo minaccioso o impulsivo e appena si saranno calmati un pochino, provare a farli ragionare e chiedere loro di esprimere cosa sentono, magari con l'aiuto di uno dei libri citati prima oppure chiedendogli di fare un disegno se farlo con le parole risulta ancora troppo difficile. Di sicuro, se vogliamo che un bambino ci racconti cosa sente dentro, deve sentire di poterlo fare, cioè deve sentirsi libero di provare e di esprimere anche emozioni che ha imparato ad etichettare come brutte, senza per questo sentirsi giudicato o rimproverato. Contemporaneamente, va adottato l'altro comportamento ricorrente in questo podcast, dare il buon esempio. Se un bambino vede che i genitori esprimono le loro emozioni, possibilmente con un adeguato grado di intensità, si sentirà meno timoroso di farla a sua volta. Far credere a un bambino che gli adulti abbiano sempre la loro emotività sotto controllo, che non siano mai tristi o mai spaventati o frustrati, evitando di fargli vedere che anche i genitori possono piangere o avere reazioni a emozioni spiacevoli, non lo aiuterà a crescere più sereno, ma solo più inconsapevole. Quando il bambino vede un genitore piangere, per esempio, magari perché c'è stato un lutto in famiglia o una lite tra i due genitori, non ha molto senso raccontare qualche bugia poco credibile per non allarmarlo, come «mi è entrato qualcosa nell'occhio o non trovo le mie chiavi», perché spiegazioni di questo tipo creeranno solo confusione e insicurezza nel bambino, facendogli credere di aver visto o capito male il problema, nonostante l'evidenza dei fatti. Un altro elemento da considerare per aiutarli a riconoscere le loro emozioni e ad esternarle è il tipo di domande che rivolgiamo loro. È frequente che si chieda com'è andata a scuola e il bambino ci liquidi con un bene. Oppure com'è andata la partita e lui risponde dandoci il risultato. Invece proviamo a chiedergli se è stato bene oggi a scuola. Oppure, soprattutto se ha perso la partita, ti sei divertito mentre giocavi? In questo modo lo guidiamo a condividere le emozioni che ha provato, soprattutto se prima di fargli la domanda gli raccontiamo un fatto che è capitato a noi e come questo ci abbia fatto sentire. Poco fa ho detto che a seguito di un'esplosione emotiva da parte del bambino possiamo aspettare un pochino e poi provare a farlo ragionare. Voglio spiegarmi meglio perché succede di frequente che un adulto provi a far ragionare il bambino, ma poi di fronte all'insistenza di questo che sembra non ascoltare e non voler capire le nostre spiegazioni, facilmente l'episodio ha un epilogo poco costruttivo. O l'adulto cede per sfinimento e finisce per accontentare il bambino rimangiandosi il no o la regola che cercava di trasmettergli, oppure l'adulto perde la pazienza e arriva a sculacciare o a mettere in castigo il bambino. In entrambi i casi il bambino non impara a gestire la sua frustrazione, la sua emozione di rabbia o tristezza che sia. Non impara che se il genitore non lo accontenta non è per cattiveria, ma per amore. E non riconosce nell'adulto la funzione di guida e di regolatore. Per esempio, poche settimane fa è venuto nel mio studio un bimbo di 3 anni che ancora non parla quasi per niente. Al nostro primo incontro era curioso, sorridente, ben disposto e collaborante. Mi ero illusa che sarebbe stata una interazione facile. Invece, già al nostro secondo incontro, aveva capito benissimo che la nostra sessione di gioco non aveva semplicemente uno scopo ludico o di intrattenimento mentre scambiavo 2 parole con la madre. Aveva capito che lo avrei fatto giocare solo in funzione del linguaggio. Non sarebbe stato libero di utilizzare giochi e colori per tutta l'ora a suo piacimento, in totale autonomia, ma avrebbe dovuto assecondare tempi e attività gestiti da me. Cosa ha fatto? Si è rifiutato buttandosi per terra. E più la mamma gli diceva di alzarsi, più lui si opponeva stringendo le mani intorno alle gambe della sedia. Ad un certo punto ho detto alla mamma di smettere di chiedergli di alzarsi e di sollevarlo da terra per rimetterlo a sedere. Lei allora, in un misto di timore, imbarazzo e titubanza, lo ha fatto alzare da terra, ma se l'è tenuto in braccio, mentre mi raccontava che a casa è ingestibile, che fa dispetti, che non ascolta e che sta buono solo se messo di fronte al cellulare o se è suo papà a parlare. Ha anche aggiunto che il padre è molto più assertivo e, parole sue, più bravo a farsi rispettare. In tutto questo, il bambino si è addormentato in braccio alla madre e il tempo della seduta è finito, per la gioia del bimbo che ha ottenuto esattamente quello che voleva. Questa mamma è una brava madre, è paziente, chiede consigli, si mette in discussione. Il problema è che appena percepisce che le sue ripetute spiegazioni razionali per convincere il figlio ad ascoltarla non bastano, si sente disarmata e cede. Invece, la spiegazione razionale va data una sola volta. Una volta sola si chiede al bambino di alzarsi da terra dove si è messo per allontanarsi dalla richiesta dell'adulto, o di raccogliere i pennarelli che ha lanciato per tutta la stanza in segno di protesta, o gli si dice che no, non avrà il gelato che sta chiedendo con insistenza perché non è il momento giusto. Dopodiché va accompagnato, va fatto sentire capito con frasi tipo «Lo so che non ti piace fare quello che ti ho chiesto», oppure «Lo so che lo vorresti tanto quel gelato, ti capisco, piace tanto anche a me», ma non va assecondato. Parlargli con calma, sperando che ci ascolti, dirgli di no o portarlo fisicamente, anche forzandolo un pochino, a fare quello che gli stiamo chiedendo, che sia andare a sedersi o raccogliere i colori o fare qualsiasi altra cosa. Lo farà certamente piangere ancora o ancora più forte, ma lo scopo non è che il bambino smetta di piangere, piuttosto è quello di mettergli dei limiti per il suo bene, fargli sentire che lo stiamo contenendo e accogliendo, mantenendo la calma, senza assecondare i suoi cosiddetti capricci. Se riusciamo a fargli percepire questo, allora sarà più facile anche guidarlo a gestire le sue emozioni. Se invece il bambino sente l'adulto in tumulto, confuso tra la volontà di farsi rispettare e quella di non creargli un dispiacere, quasi sicuramente insisterà di più perché intuisce che l'adulto è in difficoltà e che lui può ottenere quello che vuole. Ecco perché prima ho detto che se l'adulto sa gestire le sue emozioni, sarà più facile per lui aiutare il bambino a gestire le proprie, riuscendo a rimanere in equilibrio e quindi potendo condurre il piccolo attraverso la ricerca di soluzioni più funzionali di quelle che stava adottando. Insomma, quello che dobbiamo tenere in mente e che dobbiamo trasmettere ai nostri bambini è che le sensazioni che proviamo, soprattutto quando non ci piacciono, non vanno temute e cacciate o nascoste. Vanno considerate un messaggio proveniente dalla parte di noi più profonda, più sincera e più saggia. Uno strumento per capire noi stessi e per crescere, per cambiare le cose quando possiamo e per scegliere in quale direzione vogliamo proseguire. Pascal diceva: il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce. Imprigionare le nostre emozioni significa limitare noi stessi e in qualche modo limitarci nelle relazioni con gli altri, precludendoci la possibilità di vivere pienamente quello che la vita ci offre. Prima di rimmergerti nella frenesia quotidiana, ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio. E se l'hai trovato utile, iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci. Ti aspetto il prossimo lunedì.